Buongiorno a tutti, eccoci qua. Di che cosa chiacchieriamo in questa sessione, in questi 30 minuti insieme? Allora, in questa sessione andremo a vedere Azure Dev Spaces, un servizio offerto da Azure per arricchire l'ecosistema di Kubernetes su Azure. Io sono Alessandro Melchiori e credo che per capire bene a che cosa ci può servire Azure Dev Spaces, la cosa migliore sia quella di dare un attimo di contesto, quindi andare a capire un attimo quando Azure Dev Spaces può fare al caso nostro. E per far questo bisogna fare un passo indietro, bisogna andare a capire, andare a fare una categorizzazione dei due grossi tipologie di architetture con cui ci scontriamo nel lavoro di tutti i giorni. E quindi andiamo a vedere un attimino che cos'è un'architettura monolitica. Un'architettura monolitica è un'architettura in cui tutta la nostra code base sta in un unico punto, viene deployata completamente tutta insieme e ha come aspetto positivo il fatto che comunque, essendo poche cose da dover gestire, nel senso che la code base può essere gigantesca, ma dato che la deployiamo tutte le volte in un blocco solo, ci sono meno parti in movimento, meno parti da gestire e quindi la gestione della nostra architettura, del ciclo di vita della nostra applicazione può essere più semplice. Però ovviamente l'altro aspetto della medaglia è che man mano che la nostra applicazione cresce, man mano che la nostra code base cresce, il ciclo di release potrebbe aumentare. Per quale motivo? Perché la nostra code base diventa grossa a tal punto che per poter deployarla, per poterla renderla fruibile per i nostri utenti, dobbiamo fare in modo che tutte le parti che coinvolgono la nostra code base siano in uno stato consistente per darci la possibilità, di metterla in esecuzione. Altra cosa è che se è all'inizio un aspetto positivo, può rivelarsi un aspetto negativo il fatto che ogni release comporta il rilascio di tutta la nostra code base. Tutti siamo passati, tutti abbiamo lavorato su un'applicazione monolitica. Negli ultimi anni ha preso molto piede una buzzword che abbiamo usato spesso tutti, che è l'architettura a microservizi. Quando si parla di microservizi, tutti sono un po' come gli unicorni, tutti ne parlano ma nessuno li ha mai visti. Quindi io non vi so dare la definizione giusta di microservizio. Non è sicuramente un microservizio, non riusciamo a misurare da quante righe di codice è costituito la code base che rappresenta quel microservizio, però ci sono delle caratteristiche che secondo me identificano bene che cosa è, cosa può essere un microservizio, da che cosa non è un microservizio. E questi due tweet che sono capitati tempo fa sulla mia timeline raccolgono un po' quello che io credo che un microservizio debba avere per essere considerato un microservizio. Quindi il fatto che ci siano dei boundaries non solo fisici, anzi non definiamo un microservizio in base ai suoi boundaries fisici, ma soprattutto ai suoi boundaries logici, cioè il fatto di dire: questo servizio si occupa di erogare questa funzionalità, ma non è detto che questo servizio debba per forza essere erogato in autonomia, potrebbe essere parte di un ecosistema più ampio. In tutto questo scenario, l'avvento di Docker, dei container, ha agevolato l'adozione di questo tipo di architettura, che come per l'architettura monolitica ha delle cose positive, quindi il fatto di dire invece che avere con la crescita della nostra code base, invece di avere da gestire un'unica grossa code base, possiamo suddividere la nostra code base in tante piccole componenti, ognuna che vive, che potenzialmente può vivere di vita propria e quindi scomponiamo la complessità di un problema grosso, l'intera nostra applicazione, nella somma di tante piccole componenti che potenzialmente sono più semplici. Il fatto poi di suddividere la nostra applicazione, la nostra code base in tante piccole componenti ci dà anche la possibilità di migliorare quello che si chiama isolation fault, cioè il fatto di dire: ok, una parte della mia applicazione sta degradando le sue performance, non è detto che debba degradare, o sarebbe meglio, sarebbe preferibile che non degradino le performance di tutta l'applicazione. E poi, ovviamente, dividendo le cose in componenti più piccoli, possiamo anche distribuire la nostra applicazione in modo più semplice. Ovviamente, come in tutte le cose nel nostro mondo, non c'è la soluzione per tutti i gusti, anche le architetture microservizi hanno dei problemi e ovviamente avendo tanti componenti da dover gestire, vuol dire che la comunicazione tra queste componenti sarà un po' più complessa perché potenzialmente sono su processi differenti, potenzialmente sono su macchine differenti e quindi il networking diventa molto più complesso. E il gestire il ciclo di vita di queste componenti può risultare molto complicato. In questo scenario, subentra Kubernetes. Kubernetes è ad oggi un tool che ha vinto la guerra tra gli orchestratori di container, ok? Ce ne sono di diversi tipi, non esiste solo Kubernetes, ma ad oggi diciamo che lo standard de facto nell'industria per l'orchestrazione di container è basato su Kubernetes. Per chi ha avuto modo di lavorare già con Kubernetes, e ha avuto modo di portare applicazioni in produzione basate su Kubernetes, si sarà reso conto che Kubernetes risolve gran parte delle problematiche che si hanno quando si sposa un'architettura orientata ai microservizi. Perché tante delle cose difficili nella gestione di un'architettura orientata ai microservizi, tipo la comunicazione tra i vari componenti, il fatto che se un componente sta degradando le sue performance, possiamo provare a riavviarlo, così è gestito da Kubernetes. Però chi ha avuto modo di lavorare con Kubernetes e ha avuto modo di provare ad installarlo on-prem, si sarà accorto che Kubernetes risolve un problema, ma se lo si installa on-prem si corre il rischio di creare un altro problema, che dopo non bisogna più gestire la nostra applicazione, ma bisogna gestire Kubernetes. In questo scenario stanno prendendo molto piede, l'adozione di Kubernetes, però managed dai cloud provider. Su Azure, la versione di Kubernetes gestita dalla piattaforma, gestita da Azure, si chiama AKS, Azure Kubernetes Services, ed è un servizio che appunto mette a disposizione un cluster Kubernetes opportunamente configurato, nel quale la parte dei master, cioè la parte dove c'è il cuore pulsante di Kubernetes, è gestito direttamente dalla piattaforma. Per tutto questo, quindi una volta che abbiamo la nostra applicazione e l'abbiamo messa in esecuzione, diciamo che Kubernetes ci viene in aiuto. Ma per tutta la parte di sviluppo, come possiamo fare? Ok? Quindi tutta la parte in cui stiamo ancora costruendo la nostra applicazione, oppure stiamo facendo modifiche o aggiunte ad un'applicazione che è già in esecuzione su Kubernetes. Ok, è proprio in questo scenario che Azure DevSpaces fa al caso nostro. Perché Azure DevSpaces è un servizio che si aggiunge ad un cluster Kubernetes, non va a modificare nulla del cluster se non aggiungere dei componenti che stanno in parallelo al cluster. E l'idea è proprio quella di dire, ok, se la tua applicazione hai deciso di svilupparla sfruttando un'architettura orientata ai microservizi, cioè comunque componentizzando la tua applicazione in tante piccole sottoparti che hai già deciso di erogare tramite dei container che gireranno su Kubernetes, potrebbe essere un'opzione quella di utilizzare il cluster Kubernetes non solo per il tuo runtime, ma anche per tutta la fase di sviluppo. Quindi Azure DevSpaces basa il suo funzionamento su un cluster AKS, quindi su un cluster Kubernetes gestito da Azure, e mette a disposizione del team di sviluppo, quindi Azure DevSpaces è pensato essenzialmente per la parte di sviluppo, ok? Quindi l'idea è quella di dire, ok, abilito sul mio cluster Kubernetes Azure DevSpaces e a quel punto lì ho un cluster Kubernetes pensato per ottimizzare la vita dei miei sviluppatori, ok? E andremo a vedere durante questa sessione come. Ma soprattutto ci mette a disposizione la possibilità di dire, ok, arriva un nuovo componente all'interno del team, non c'è, e la mia applicazione è già a runtime, è già composta da tanti componenti, il tempo necessario affinché il nuovo membro del team possa essere operativo su parte di queste componenti è ridotto al minimo perché condividendo questo cluster AKS tra tutti, il setup della macchina su cui lavorerà il nuovo membro del team è ridotto all'osso, nel senso che ci saranno pochissimi componenti da installare perché tutto il runtime è gestito dal cluster Kubernetes. E poi ci dà comunque la possibilità di testare in modo end-to-end in uno scenario molto simile a quello che è quello di produzione, perché siamo effettivamente su un cluster Kubernetes, i nostri nuovi componenti piuttosto che le nostre modifiche a componenti già esistenti. Per poter, dato per assodato di avere un cluster Kubernetes già setappato su Azure, quindi avere già a disposizione Kubernetes gestito dalla piattaforma, quello che dobbiamo fare, per esempio, dalla CLI di Azure è abilitare Azure DevSpaces su un particolare cluster. Come dicevo prima, Azure DevSpaces è un servizio in aggiunta al cluster Kubernetes, non è obbligatorio abilitarlo, quindi se lo si vuole abilitare, se si vuole beneficiare del vantaggio dato da Azure DevSpaces, bisogna abilitarlo sul cluster su cui vogliamo lavorare e per poterlo fare basta utilizzare il comando az aks use DevSpaces specificando su quale cluster, quindi su quale resource group e che nome ha il cluster all'interno di quel resource group. Se tutto va a buon fine, quello che succede è che viene configurato un controller, non un controller di Kubernetes, ma un componente di Azure DevSpaces che, opportunamente integrato con Kubernetes, ci dà la possibilità di avvantaggiarsi dei servizi di Azure DevSpaces. Andiamo a vedere nello specifico che cosa possiamo fare per poter vedere come funziona Azure DevSpaces. Ok. Allora, partiamo da qua. Una volta abilitato Azure DevSpaces su un cluster Kubernetes, se non abbiamo ancora se sulla nostra macchina non sono stati ancora installati i tool di Azure DevSpaces, viene installata anche una CLI che ci permette di interagire con Azure DevSpaces. La CLI ha il comando azds per abilitarla. Iniziamo ad andare a vedere che cosa è successo nel momento in cui, quindi io ho anche un cluster Kubernetes col quale sono collegato, sul quale in questo caso fatto da un solo nodo, ma questo ci interessa al giusto in queste demo, col quale il nostro servizio Azure DevSpaces è stato abilitato. Azure DevSpaces, nel momento in cui viene abilitato, che cosa fa? Crea appunto degli spazi che diciamo che nel momento in cui viene abilitato, viene abilitato uno spazio soltanto, che tendenzialmente genericamente, se non customizzato, prende il nome di default che vediamo tramite il comando azds space list, e nel mio caso c'è ed è abilitato. Ma che cos'è questo spazio che Azure DevSpaces ha abilitato? Non è altro che una customizzazione del concetto di namespace tipico di Kubernetes. Ok? Quindi se noi vediamo all'interno dei nostri namespace che sono abilitati all'interno del cluster Kubernetes, noi vediamo che abbiamo un namespace default, ma andiamo a vedere che cosa ha di particolare questo namespace rispetto ai namespace tradizionali di Kubernetes. Azure DevSpace ha aggiunto una label al namespace andando a specificare che questo namespace non è un namespace, passatemi il termine, tradizionale di Kubernetes, ma è un namespace nel quale è stato abilitato Azure DevSpaces. Ok? Benissimo. Andiamo a vedere come possiamo avvantaggiarci di Azure DevSpaces nei nostri progetti, nel nostro caso .NET, ma nella fattispecie Azure DevSpaces supporta al momento anche progetti Java e progetti Node.js. Questo qui è un progetto .NET Core a tutti gli effetti, niente di particolare, è il template di progetto standard di un'applicazione ASP.NET Core MVC. Proviamo a vedere se tutto funziona. Ma come vedete, è niente di più che il template di progetto di ASP.NET Core MVC. Benissimo, ma se noi adesso volessimo far girare questo componente, questo progetto, questo componente della nostra dell'ecosistema della nostra applicazione all'interno di Kubernetes, sfruttando Azure DevSpaces, cosa possiamo fare? Allora, per prima cosa bisogna preparare l'ambiente per Azure DevSpaces. Quindi dobbiamo con il comando AZDS prep, quello che succede è che la CLI di Azure DevSpaces ci ha aggiunto al codice, al workspace di progetto che prima conteneva solo le classi essenziali per il runtime, per l'esecuzione della nostra applicazione, ha aggiunto dei file in più. Ha aggiunto un Dockerfile nel quale sono elencate diciamo le ricette, è la ricetta con cui andare a costruire l'immagine che conterrà, da cui partiremo per mettere in esecuzione il container che conterrà la nostra applicazione. Sono state aggiunte anche dei chart di Helm. Helm non è altro che un package manager per Kubernetes con il quale si possono gestire le release su Kubernetes. Quindi questo comando AZDS prep è andato a creare tutto ciò che serve per poter dire ad Azure DevSpaces, ok, prendi questi artefatti e mettili in esecuzione sul cluster Kubernetes e mettili in esecuzione non in generale, ma li metti in esecuzione sullo spazio di Azure DevSpaces che è selezionato in questo momento. In questo se momento è selezionato dev, ma a me per esempio non va bene. Quello che voglio fare è per esempio metterli in esecuzione sullo spazio default. Ok? Quindi tutti i comandi che adesso andrò ad eseguire saranno relativi allo space default. Benissimo. Se io adesso voglio mettere in esecuzione questo progetto, questo componente della mia infrastruttura, non sulla mia macchina, ma direttamente nel cluster Kubernetes, io posso eseguire il comando AZDS app. Quello che succede, vedremo adesso durante la build che avviene effettivamente, gli step sono essenzialmente questi. Tutti gli artefatti vengono copiati direttamente nel cluster di Kubernetes. Viene creata un'immagine direttamente nel cluster. Quello che sta avvenendo qui, per chi è abituato all'utilizzo di Docker, è effettivamente la build di un'immagine, ma non sta avvenendo sulla mia macchina in locale, ma sta avvenendo all'interno del cluster Kubernetes. Ok? E poi quello che sta succedendo è, se tutto va a buon fine, l'immagine viene messa in esecuzione un container usando l'immagine appena utilizzata. E poi, visto che io non ho specificato niente di particolare, quindi la mia applicazione non è esposta in modalità pubblica all'esterno del cluster, quello che viene fatto un tunnel dal cluster Kubernetes sulla mia macchina in maniera tale che sia accessibile. Nel momento in cui io accedo a questo indirizzo localhost 42.995.5, quello che sta avvenendo però, io non sto eseguendo qualcosa che sta girando sulla mia macchina, ma sto eseguendo qualcosa che gira all'interno di un container che sta girando nel cluster Kubernetes. Ok? Questa è l'applicazione come quella che abbiamo visto prima, che prima però girava fisicamente sulla mia macchina, invece adesso sta girando sul cluster Kubernetes. Che vantaggio ha questo? Ha il vantaggio che se il mio componente deve dialogare con altri componenti che sono già in esecuzione sul cluster, io non ho bisogno di fare nulla a livello di setup sulla mia macchina per potermi avvantaggiare del fatto, per poter ricostruire l'ecosistema sulla mia macchina, ma è tutto già live a runtime sul cluster Kubernetes. Ok, la diciamo modalità di sviluppo poi è esattamente la stessa, nel senso che se io vado a fare delle modifiche, ai miei file, quello che succede, guardate qua sotto, in automatico AZDS si accorge che c'è un file modificato, dato che è un file che non deve essere ricompilato, viene in automatico aggiornato all'interno del container del cluster e se tutto è andato a buon fine, quello che succede è che io ho l'aggiornamento diretto di delle modifiche che ho fatto in locale all'interno del cluster. Se invece la mia modifica avesse comportato la necessità di una ricompilazione, avrei dovuto stoppare, diciamo, il run di AZDS dalla mia macchina e rieseguirlo in maniera tale che venisse ricreata o ricreata una nuova immagine con le mie nuove modifiche. Tutto questo ovviamente avviene grazie ad Azure DevSpaces. Andiamo a vedere un attimino soltanto che cosa sta succedendo all'interno del mio cluster Kubernetes. Quindi se io dico al mio cluster Kubernetes di darmi i pod in esecuzione, lui ha in esecuzione questo pod. Andiamo a vedere il contenuto di questo pod, un attimo giusto per capire che cosa contiene. Questo pod è il pod che contiene sicuramente il container nel quale sta girando il codice che abbiamo visto generato dal template di Visual Studio, dal template di .NET Core. Però se andiamo a vedere, quello che possiamo vedere è che questo pod non è fatto da un unico container, ma è fatto da diversi container. Riduco un attimo se no non si vede, però il nostro pod è fatto da diversi container. Abbiamo un container che si occupa della build, è quel container che riceve gli artefatti e ci permette ad Azure DevSpaces di far girare direttamente la build all'interno del cluster Kubernetes. E ci sono degli altri container che si occupano del networking. E poi abbiamo alla fine il nostro container, che è effettivamente il container che mette in esecuzione il nostro codice. Qui andiamo a spegnere, che tanto adesso quello che dovevamo vedere su questa prima demo l'abbiamo visto, per andare a dire a Azure DevSpaces: ok, il mio componente adesso rimuovilo dal cluster perché non mi serve più, ho finito di fare quello che dovevo fare. Si utilizza il comando AZDS down e in questo modo viene tolto direttamente tutto quello che serviva dal cluster. Un altro modo per interagire con Azure DevSpaces è quello di utilizzare un'estensione che c'è sia per Visual Studio Code che per Visual Studio, e questa estensione si chiama Azure DevSpaces. Questa estensione cos'è che aggiunge in più rispetto a quello che abbiamo fatto da riga di comando? Aggiunge il fatto che all'interno di Visual Studio Code ci fa, per esempio, di Visual Studio Code nella parte di configurazione degli artefatti relativi a Visual Studio Code va a configurare tutto quello che serve per poter fare anche il debug. Vedete che ha aggiunto un nuovo componente che mi permette di fare direttamente il debug da qui di container che stanno girando all'interno del cluster Kubernetes. Quindi se il mio codice lo lanciassi da questa parte e mettessi un breakpoint, potrei tranquillamente entrare in breakpoint e fare debug di quello che sta succedendo all'interno del cluster Kubernetes. Andiamo a vedere però uno scenario leggermente diverso. Questo serve per poter fare in maniera tale che dei miei artefatti girino direttamente all'interno del cluster. Facciamo un passettino in più, nel senso che il nostro cluster contiene comunque già la mia applicazione. Noi dobbiamo fare una modifica ad uno dei componenti che stanno già girando sul cluster. Ovviamente, se la mia applicazione è fatta da 2, 3, 5 container, replicarla sulla mia macchina è relativamente semplice. Possiamo avere un file Docker Compose piuttosto che utilizzare Helm piuttosto che utilizzare Minikube da qualsiasi parte ed avere una simulazione del cluster Kubernetes che abbiamo su Azure anche in locale. Ma nel momento in cui la nostra applicazione cresce e viene costruita da molti più componenti, replicare tutto localmente diventa a volte irrealistico. Diventa irrealistico per tanti motivi. Uno, perché magari la nostra macchina, quando i componenti diventano non 4, 5, 10, ma diventano 100, 150, 200, e quando si abbracciano architetture orientate ai microservizi, la possibilità di far esplodere il numero dei componenti da gestire aumenta, cresce molto velocemente. Potrebbe essere anche che far girare tutto localmente sia impossibile anche per il discorso delle risorse della mia macchina. oppure anche perché io devo sviluppare, devo fare una modifica a una componente, ma io non so nello specifico quali dipendenze ha questa componente per poter funzionare. Quindi dei miei 100 componenti che stanno girando sul cluster, quali effettivamente mi servono? Non è detto che sia così semplice saperlo. Anche in questo scenario, Azure DevSpaces ci viene in aiuto. Perché? Perché ci dà la possibilità di dire, come vediamo da questa slide, ipotizziamo di avere delle componenti che devono dialogare tra di loro. Abbiamo una componente di front-end e una componente che ha delle API, quindi web front-end e web API, che la componente di front-end è accessibile dall'esterno tramite un URL pubblico, benissimo. Adesso noi dobbiamo fare una modifica alle nostre API. Cosa possiamo fare? Quello che possiamo fare è creare una versione parallela delle nostre API, quindi non andare a modificare il componente effettivamente che contiene la versione attualmente in test o in produzione di Web API, ma creare un nuovo componente che verrà impattato dalle richieste solo per determinate richieste. Come vediamo dalla slide, se noi accediamo al nostro componente di front-end con il suo URL pubblico, il flusso sarà quello tradizionale, quindi diciamo quello più scuro. Ma nel momento in cui prependiamo un prefisso particolare che andremo a vedere adesso, quello che succede è che il componente di front-end, vedendo che c'è una versione nuova del nostro API, veicolerà il suo networking, veicolerà la sua comunicazione non più verso il componente, diciamo, di default, ma verso il componente che stiamo modificando. Andiamo velocemente a vedere come questa cosa può avvenire. Allora, innanzitutto dobbiamo switchare spazio e andare sullo spazio che io ho chiamato dev. Benissimo. Andiamo a vedere su questo spazio se ci sono degli URL pubblici a cui noi possiamo andare, a cui possiamo accedere. Benissimo, mi dice che c'è questo URL. Questo URL è l'URL a quale risponde il componente di front-end della slide precedente. Se andiamo a vedere, questa stringa viene composta dal componente di front-end chiamando il componente Web API e concatenando a questa prima parte il risultato del componente Web API. Benissimo, adesso noi vogliamo fare una modifica alle nostre Web API in modo tale che questo valore di ritorno non sia questo, ma sia un altro, in maniera tale che introduciamo una nuova feature. Benissimo, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a creare uno spazio dedicato a contenere la nostra nuova versione. E come si fa? Si fa andando semplicemente a selezionare un nuovo spazio, per esempio uno spazio che chiamo Melchio. Nel momento in cui Azure DevSpaces si accorge che lo spazio che gli stiamo chiedendo di selezionare è uno spazio nuovo, ci dice anche da quale spazio vogliamo partire, da quale space vogliamo partire. Dato che tutta la nostra infrastruttura è contenuta nello spazio dev, gli dico ok, lo spazio da cui devi partire è lo spazio dev e quindi gli dico il numero 2. Benissimo, adesso il mio environment è setappato per lavorare all'interno di uno spazio che non è più default, non è più dev, ma è uno spazio nuovo, che è Melchio. A questo punto, se io vado a fare lo stesso vedendo se ci sono degli endpoint pubblici per il mio spazio, vediamo che a differenza di prima non ho più http due punti barra barra dev web front e così via, ma ho un prefisso che è appunto il nome dello spazio punto s punto dev. Questo permette ad Azure DevSpaces di poter fare routing correttamente nel momento in cui navighiamo sulla nostra applicazione. Per esempio, noi andiamo adesso a modificare il nostro value controller, che era quello che ci dava hello from Castelmella, la ridente cittadina di Castelmella. e andiamo a fare, a mettere in esecuzione il nostro nuovo container all'interno del cluster Kubernetes. Cos'è che sta succedendo? Sta succedendo la stessa cosa che abbiamo fatto prima con il template di ASP.NET Core. Quindi all'interno del cluster Kubernetes, in uno spazio dedicato, si sta componendo, il cluster sta buildando una nuova immagine, l'immagine che contiene il mio nuovo, i miei nuovi asset, i miei nuovi artefatti, e la sta mettendo in esecuzione. Quello che succede adesso. Ops. È che se tutto è andato a buon fine e io navigo su questo indirizzo, quello che dovrebbe succedere è che la risposta non è più come prima hello from web frontend ed hello from web API, ma hello from web frontend and hello from Castelmella. Ma la versione precedente è ancora live, nel senso che se io navigo non preponendo il prefisso melchio.s, la versione precedente è ancora attiva. Questo permette di avere versioni differenti di componenti diversi all'interno del cluster, in modo tale che si può fare anche un QA lì sopra, vedere che tutto funzioni e poi portarlo con Azure DevOps o qualsiasi altro strumento dal mio branch su cui sto sviluppando al branch di test e poi di produzione. Quindi, correndo un pochino perché siamo un minuto in ritardo, abbiamo visto Azure DevSpaces, quindi un servizio molto utile per la fase di sviluppo quando ci vogliamo appoggiare a Azure Kubernetes Services. Risolve essenzialmente due grossi problemi, cioè semplifica enormemente la fase iterativa di sviluppo su Kubernetes e permette appunto di modificare componente per componente parte delle componenti che gestiscono la nostra infrastruttura. Io sono Alessandro Melchiori, spero di non avervi annoiato troppo, lascio la parola ai miei colleghi e buon proseguimento.